Amen. Eccolo. Lode il Signore per Corrado. Si siede sul tavolo, così dice sembra più alto.
Abbiamo avuto un bellissimo tempo oggi pomeriggio e sembravano tante 2 ore e mezza di insegnamento, invece sono volate. Beh, abbiamo iniziato alle 4:30 in realtà, quindi 4:15, ho finito alle 7, quindi 2 ore e 3 quarti. Ormai è diventato internazionale. Alleluia. Apriamo la nostra Bibbia nel Vangelo di Luca, al capitolo 1. Luca, capitolo 1. Abbiamo accennato qualcosa l'ultima volta che eravamo insieme su questo capitolo. Abbiamo parlato, vi ricordate, di Zaccaria e di Maria? Ricordate, chi era qui l'ultima volta? Ricordate, abbiamo parlato di chi è che non era qui l'ultima volta? Dove eravate? Scherzo. Luca capitolo 1. Zaccaria fa il suo servizio nel Tempio. Simone, conviene che rimani qua perché probabilmente abbiamo bisogno di... Grazie. Zaccaria fa il suo servizio nel Tempio, ok? Ma c'è poca luce o sbaglio? Ah? Ma si può? Ah, si può? Si può? Ah, no, pensavo che ci fosse... Grazie Andrea. Ok, vabbè. Niente, stavamo parlando del fatto che Zaccaria stava facendo il servizio al Tempio, vi ricordate? E arrivato a un certo punto un angelo appare, Gabriele, un certo Gabriele, l'angelo Gabriele, appare, gli dà questa notizia meravigliosa. Guardate al versetto 11, allora gli apparve un angelo del Signore dritto alla destra dell'altare. Leggo dalla CEI come traduzione, ok? Gli apparve un angelo del Signore dritto alla destra dell'altare dell'incenso. Quando lo vide, Zaccaria si turbò e preso da timore, ma l'angelo gli disse, non temere Zaccaria, la tua preghiera è stata esaudita e tua moglie Elisabetta ti darà un figlio che chiamerai Giovanni. Avrai gioia ed esultanza e molti si rallegreranno della sua nascita, poiché egli sarà grande davanti al Signore, non berrà vino né bevande inebrianti, sarà pieno di Spirito Santo fin dal seno di sua madre e ricondurrà molti figli di Israele al Signore loro Dio. Gli camminerà innanzi con lo spirito e la forza di Elia per ricondurre i cuori dei padri verso i figli e i ribelli alla saggezza dei giusti e preparare al Signore un popolo ben disposto. Zaccaria disse all'angelo, come posso conoscere questo? Io sono vecchio e mia moglie è avanzata negli anni. E l'angelo gli rispose, io sono Gabriele che sto al cospetto di Dio, sono stato mandato a portarti questo lieto annunzio ed ecco tu sarai muto e non potrai parlare fino al giorno in cui queste cose avverranno perché non hai creduto alle mie parole con le quali si adempiranno al loro tempo. Intanto il popolo stava in attesa di Zaccaria, eccetera, eccetera. Una delle cose che vediamo qui, che ora voglio leggervi alcuni passi di questo primo capitolo di Luca, perché è ripieno di un riferimento particolare che riguarda la vita della Chiesa e che quindi riguarda ognuno di noi. E andiamo a leggere un attimo sempre al capitolo 1, al versetto 26, quando c'è l'annunciazione a Maria. Nel sesto mese l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazareth a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide chiamato Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrato da lei disse: ti saluto, o piena di grazia, il Signore è con te. A queste parole ella rimase turbata e si domandava che senso avesse un tale saluto. E l'angelo disse: non temere Maria, perché hai trovato grazia presso Dio, ed ecco concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà chiamato grande e chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà mai fine. Allora Maria disse all'angelo: com'è possibile? Io non conosco uomo. Le rispose l'angelo: lo Spirito Santo scenderà su di te e su te stenderà la sua ombra, la potenza dell'Altissimo, e colui che nascerà sarà dunque santo e chiamato figlio di Dio. Vedi, anche Elisabetta, tuo parente, nella sua vecchiaia ha concepito un figlio, e questo è il sesto mese per lei, che tutti dicevano e chiamavano sterile. Nulla è impossibile a Dio. Allora Maria disse: eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto. E l'angelo si partì da lei. Poi c'è l'incontro tra Maria ed Elisabetta, un incontro veramente molto bello. Dice qua al versetto 39: in quei giorni Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta la città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta, e appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le sussultò nel grembo, ed Elisabetta fu piena di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: benedetta tu fra le donne, benedetto il frutto del tuo grembo. A che debbo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena la voce del tuo saluto è giunta ai miei orecchi, il bambino ha esultato di gioia nel mio grembo, e beate colei che ha creduto nell'adempimento delle parole del Signore. Versetto 57, dopo il Magnificat, quello che noi conosciamo come il Magnificat, è scritto che arriva il momento in cui Elisabetta partorisce questo bambino che si chiamerà Giovanni Battista. Al versetto 62: allora domandavano con cenni a suo padre come voleva che si chiamasse, ed egli chiese una tavoletta e scrisse: Giovanni è il suo nome. E tutti furono meravigliati. In quel medesimo istante gli si aprì la bocca, gli si sciolse la lingua e parlava benedicendo Dio, e tutti i loro vicini furono presi da timore. Per tutta la regione montuosa dalla Giudea si discorreva di tutte queste cose. Coloro che le udivano le serbavano in cuor loro: che sarà mai questo bambino? E si dicevano: davvero la mano del Signore stava con lui. E Zaccaria, suo padre, fu pieno di Spirito Santo e cominciò a profetizzare dicendo: benedetto sia il Signore, l'Iddio di Israele. Non è finita qui, andiamo più avanti. Al capitolo 2, quando c'è la presentazione, c'è la nascita di Gesù, e dice qua al versetto 39: quando ebbero tutto compiuto secondo la legge del Signore, fecero il ritorno, versetto 22, Luca 2, 22: quando venne il tempo della loro purificazione secondo la legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per offrirlo al Signore. Quando si parla della circoncisione di Gesù, come è scritto nella legge del Signore, ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore, per offrire in sacrificio una coppia di tortore o giovani colombi, come prescrive la legge del Signore. Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e timorato di Dio, che aspettava il conforto di Israele, e lo Spirito Santo che era sopra di lui gli aveva preannunziato che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Messia del Signore. Mosso dunque dallo Spirito si recò al Tempio, e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per adempiere la legge, lo prese tra le braccia e benedisse Dio. Ora lascia, o Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele. E andiamo avanti sicuramente con Luca al capitolo 13, Luca 3 versetto 16. Giovanni rispose a tutti dicendo: io vi battezzo con acqua, ma viene uno che è più forte di me, al quale io non sono degno di sciogliere neppure il legaccio dei sandali, costui vi battezzerà con lo Spirito Santo e con il fuoco. Il versetto 21, quando tutto il popolo fu battezzato e mentre Gesù, ricevuto anche lui il battesimo, stava in preghiera, il cielo si aprì e scese su di lui lo Spirito Santo in apparenza corporea come di colomba e vi fu una voce dal cielo: tu sei il mio figlio prediletto, in te mi sono compiaciuto. Luca capitolo 4, ultimo versetto, versetto 16, Luca 4, 16. Si recò a Nazareth, dove era stato allevato, ed entrò, secondo il suo solito di sabato, nella sinagoga e si alzò a leggere, e gli fu dato il rotolo del profeta Isaia, e apertolo trovò il passo dove era scritto: lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato ad annunziare ai poveri un lieto messaggio, per proclamare ai prigionieri la liberazione, ai ciechi la vista, rimettere in libertà gli oppressi e per predicare l'anno della grazia del Signore. Perché tutte queste letture? Volevo farvi vedere, in accordo a quello che abbiamo appena letto, che niente può iniziare senza lo Spirito Santo. Niente può durare senza lo Spirito Santo, ma tutto può finire senza lo Spirito Santo. Guardate in Galati, lettera ai Galati, al capitolo 3, versetto 1, 2 e 3. O stolti Galati, chi mai vi ha ammaliati? Proprio voi, agli occhi dei quali fu rappresentato al vivo Gesù Cristo crocifisso. Galati 3, versetto 1. Questo solo io vorrei sapere da voi. È per le opere della legge che avete ricevuto lo Spirito o per avere creduto alla predicazione? Siete così privi di intelligenza che dopo aver cominciato con lo Spirito, ora volete finire con la carne? Uno dei grandi problemi nella Chiesa è che si inizia con lo Spirito e la tentazione è sempre quella di andare a finire poi nell'abitudine. Di fare diventare le nostre riunioni semplicemente un tran tran, qualcosa che chiaramente diventa una consuetudine. E la vita cristiana si riduce semplicemente a frequentare riunioni, ad avere dei culti e qualcuno che parla, qualcuno che ascolta, tanti che ascoltano. Ora, non è sbagliato avere riunioni, come non è sbagliato avere incontri o fare delle scuole, ci mancherebbe altro. Ciò che è sbagliato è pensare che la vita cristiana sia tutta questa, o si riduca soltanto a questo. Quello che noi vedremo e abbiamo visto in Luca al capitolo 1 è qualcosa di strabiliante. Tutto quello che Dio inizia e vuole cominciare sulla terra attraverso le persone lo fa per mezzo dello Spirito Santo. Uno dei nostri grandi problemi, anche se non vorrei essere frainteso, una delle più grandi problematiche che abbiamo avuto negli ultimi 500 anni è stata questa qua, perché ognuno legge a modo proprio e la interpreta a modo proprio. Pensate un attimo alla Chiesa primitiva. Oggi noi leggiamo gli Atti degli Apostoli, quello che la Chiesa faceva senza la Bibbia. Il problema è la Bibbia? No, chiaramente no, ci mancherebbe altro. Il problema è che a volte abbiamo utilizzato la Bibbia non per unirci, ma per dividerci, per sentirci migliori di qualcun altro. Abbiamo utilizzato la Scrittura, invece che per predicarla ai perduti, l'abbiamo utilizzata come pietra per gettarla ai nostri fratelli e giudicarli e condannarli in base a ciò che noi, secondo noi, non era quello che rientrava nei canoni, tra virgolette, delle Scritture. Ora, ciò che oggi viene a mancare all'interno della Chiesa è una guida genuina, è un ascolto profondo della voce dello Spirito Santo. Quando Dio ha voluto iniziare qualcosa di meraviglioso, comincia a operare per mezzo del suo Spirito nella vita delle persone. Pensate, con Elisabetta, Zaccaria e Giovanni Battista si apre un ciclo che fino a quel momento non era mai stato aperto, cioè uomini e donne vengono riempiti di Spirito Santo in maniera permanente, cosa che nell'antico patto non esisteva. Nell'antico patto lo Spirito Santo veniva sulle persone, ma mai dentro le persone. E quando c'erano dei riempimenti, cose che molto molto rare che noi leggiamo, erano dei riempimenti temporanei. Ma addirittura qua stiamo parlando di un bambino, Giovanni Battista, che è ripieno di Spirito Santo sin dal grembo di sua madre. Di cosa stiamo parlando qua? Vorrei rileggere un attimo insieme a voi le parole di Maria quando lei discute con l'angelo Gabriele e l'angelo le rivela qualcosa di meraviglioso e dice al versetto 30: non temere Maria, perché hai trovato grazia presso Dio, ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce, lo chiamerai Gesù, sarà grande, chiamato figlio del Dio Altissimo, e il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre, regnerà per sempre nella casa di Giacobbe e il suo regno non avrà mai fine. Luca 1:34. Bellissima questa parola, questa domanda di Maria: come è possibile, perché io non conosco uomo, sono vergine, non ho mai avuto rapporti e sono fidanzata, quindi non posso conoscere uomo secondo la legge mosaica. La risposta dell'angelo: lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti adombrerà. E colui che nascerà dunque da te sarà santo e sarà chiamato figlio di Dio. Ciò che viene concepito dallo Spirito Santo produce cose potenti. Ciò che viene concepito dallo Spirito Santo produce cose che dureranno per sempre. Tutto ciò che invece è prodotto di uomini ed è prodotto dalle nostre capacità e delle nostre forze, per quanto belle e straordinarie possano essere, hanno una corta durata e creano distruzione nella vita delle persone. Di cosa stiamo parlando stasera? Stiamo parlando che la Chiesa deve ritornare a dipendere dallo Spirito Santo, a parlare con Lui, a discutere con Lui. Qualcuno ha chiamato lo Spirito Santo l'illustre sconosciuto. Tutti sanno come si chiama, ma nessuno sa chi è. Tutti sanno che esiste lo Spirito Santo, ma nessuno sa com'è. Guardate al capitolo 14 di Giovanni. Giovanni capitolo 14. Gesù introduce la persona meravigliosa dello Spirito Santo. Non è una forza attiva. Non è una cosa che non puoi toccare, immateriale. Non è astratta. Gesù presenta lo Spirito Santo come colui che lo sostituirà. E quando noi comprendiamo questo principio, la nostra vita di tutti i giorni cambia. La vita nostra di tutti i giorni cambia. Guardate in Giovanni al capitolo 14, al versetto 15: se mi amate osserverete i miei comandamenti, e io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro consolatore perché rimanga con voi per sempre, lo Spirito di verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce, e voi lo conoscete perché egli dimora presso di voi e sarà in voi. Ora, quando Gesù presenta la persona dello Spirito Santo, i discepoli non sapevano di cosa lui stesse parlando. I discepoli che Gesù aveva chiamato non erano degli studiosi delle scritture, erano pescatori, erano esattori delle tasse, erano assassini, zeloti, erano gente che faceva gli agguati ai romani, erano gente della strada, non erano gente acculturata, era gente che aveva preso lì per strada. E lui deve istruire questi discepoli e deve parlare loro delle cose riguardanti il regno di Dio, e introduce la persona dello Spirito Santo dicendo questo: io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro consolatore. Nel testo greco questa parola è molto particolare, perché la parola è paracletos. Questa parola viene usata nel Nuovo Testamento soltanto 5 volte. Ed è 4 volte rivolta, riferita allo Spirito Santo, e una volta riferita a Gesù. Quando Gesù parla e dice: io pregherò il Padre ed egli vi darà un allos, paracletos è scritto in greco, sta dicendo: io pregherò il Padre ed egli manderà uno uguale, identico, scorciato, si dice, scorciato, preciso, una stampa, proprio una fotografia, a me. Un altro consolatore che rimanga con voi per sempre. Ora, vorrei un attimo che vi metteste nei panni dei discepoli. Immaginate a Pietro che guarda Giovanni. Ma voi è chi sto? Da dove viene? Io pregherò il Padre ed egli vi manderà un altro consolatore. Che è un'altra vergine che partorisce. No, in un altro modo. Entriamo un attimo nella mentalità dei discepoli. Pensate un attimo ai discepoli, che cosa pensarono in quel momento. Arriva uno che è esattamente come me. Guardate un attimo in Giovanni al capitolo 16. Guardate le parole che Gesù usa al versetto 7. Giovanni 16, versetto 7. Ora io vi dico la verità, è bene per voi che io me ne vada. Perché se io non me ne vado, non verrà a voi il Consolatore. Immaginate ai discepoli. E non ce lo mandare, non lo vogliamo. Cioè, voi siete stati 3 anni con Gesù. Gesù vi dice, è bene che io me ne vada. Onestemente, dove vai? Perché se io non me ne vado, non verrà a voi il Consolatore. Ma chi è? Cioè, non lo conosciamo, chi è? Vi immaginate? Mettiamoci un attimo nei panni dei discepoli. Dopo 3 anni quasi e mezzo di scuola biblica intensa, miracoli, cose straordinarie, Gesù dice, è bene che io me ne vada. Anche il microfono sta andando. È bene per voi che io, perché se io non me ne vado, non verrà a voi il Consolatore, ma se me ne vado, io ve lo manderò. Signore, ma noi non vogliamo un altro. Noi stiamo così bene con te. Neanche dobbiamo pregare, preghi sempre tu. Non dobbiamo neanche più lavorare, perché tu moltiplichi i pani e i pesci. Pietro era un po' arrabbiato però con Gesù, eh? Pietro era un po' arrabbiato, infatti per questo l'ha tradito, perché gli ha guarito la suocera. Era un po' arrabbiato Pietro, c'era un po' di rancore, di risentimento nei confronti di Gesù, dire questa te la faccio pagare. Quando gli ha guarito la suocera, Pietro ha pensato, finalmente è arrivato il momento. No, Gesù è arrivato e gliel'ha guarita. A parte questo episodio un po' spiacevole per Pietro, Pietro non voleva che Gesù se ne andasse. Nessuno dei discepoli voleva che Gesù se ne andasse. E quando Gesù ha presentato lo Spirito Santo, al capitolo 14, era la prima volta che Gesù introduce la persona meravigliosa dello Spirito Santo. E dice così, usa queste parole, Giovanni 14, versetto 17. Voi lo conoscete. Come fa Gesù a dire ai discepoli, voi conoscete lo Spirito Santo? In realtà loro non conoscevano lo Spirito Santo. Voi lo conoscete perché egli dimora presso di voi. Di chi stava parlando Gesù in realtà? Gesù stava dicendo, io vi mando lo Spirito Santo ed egli è tale quale come me, e voi lo conoscete perché fino ad oggi è stato con voi, ma ci sarà una grande differenza. Lui, quando verrà, abiterà dentro di voi. Gesù è limitato ad un corpo fisico, ma lo Spirito Santo non è più limitato a niente, anzi egli viene ad abitare dentro ogni essere umano. Gesù che viene ad abitare nella sua potenza e nella sua gloria dentro ogni singolo essere umano. Io, dice Gesù, sono limitato perché io sono con voi, ma viene qualcuno che non avrà questo limite ed egli abiterà dentro di voi. Guardate in Romani al capitolo 8. Romani capitolo 8, versetto 11. Romani 8:11, e se lo spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo dai morti darà la vita anche ai vostri corpi mortali per mezzo del suo spirito che abita in voi. Tu ti rendi conto che dentro di te ci sta la più grande potenza dell'universo? No, non è a me. No, non è a me. Alleluia. No, dentro di te ci abita la più grande potenza dell'universo. Amen. Gesù abita dentro di te per mezzo dello Spirito Santo. Lo spirito di colui che ha risuscitato Cristo dai morti abita dentro di te. Ti rendi conto che tu dici: Signore, no, non te ne andare, stai sempre con me. Non ti preoccupare, io vengo ad abitare dentro di te. E quello che abbiamo studiato oggi alla scuola è proprio questo. Il problema non è che non abbiamo le cose, il problema è che non ci rendiamo conto che abbiamo tutto dentro. Tutto. Noi siamo sempre alla ricerca di ricevere qualche cosa da parte di Dio e non ci rendiamo conto che è tutto dentro di noi. Guardate in Prima Timoteo, sto andando a braccio. Che? Luca, Timoteo, Prima Timoteo, capitolo 6, il versetto 20. Prima Timoteo, capitolo 6, versetto 20. O Timoteo, custodisci il deposito. Guardate in seconda Timoteo. Timoteo è nella Bibbia. L'avete trovato seconda Timoteo? È prima dell'Apocalisse comunque. Versetto 14, capitolo 1, versetto 14. Custodisci il buon deposito con l'aiuto dello Spirito Santo che abita in noi. Dillo alla persona accanto a te, tu hai un deposito. C'è Prima Timoteo, dopo Prima Timoteo viene Seconda Timoteo. Capitolo 1, versetto 14. Timoteo, custodisci il buon deposito che è dentro di te per mezzo dello Spirito Santo che abita in noi. Dillo alla persona accanto a te, custodisci il deposito di Dio nella tua vita. Fratelli, noi continuiamo a chiedere cose a Dio e non ci rendiamo conto che Dio ci ha già donato ogni cosa. Noi continuiamo a chiedere cose a Dio e non ci rendiamo conto che Dio le ha già depositate dentro di noi. E sapete perché ci dà fastidio questo? Perché noi non possiamo più scaricare la responsabilità su nessuno. Noi amiamo scaricare la responsabilità su Dio o sulle persone. Noi siamo di quelli che pensano che se non riceviamo delle cose, la colpa è sempre di qualcuno, anche la nostra. Forse Dio non vuole, forse il diavolo è troppo potente. Ah, il diavolo ci ha messo lo zampino e mi mette i bastoni in mezzo alle ruote. Ah, i fratelli non pregano abbastanza per me, quelli non digiunano abbastanza per me, quelli non intercedono, non combattono abbastanza per me, quello non piange abbastanza per me quando prega. No, perché io l'ho sentito queste, no, il Signore non ha ascoltato la tua preghiera nel nome di Gesù. Non ha ascoltato la tua preghiera perché tu no, quando preghi non sei compunto. Compunto. Tu non piangi, e se non piangi Dio non ti ascolta, perché Dio ama uno spirito contrito. Il nostro problema è che noi vogliamo sempre scaricare la nostra responsabilità su qualcun altro e non ci rendiamo conto che Dio ha già depositato ogni cosa dentro di noi. Efesini 1:3, l'abbiamo letto oggi a scuola. Benedetto sia Dio, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, il quale ci ha già benedetti con ogni benedizione spirituale celeste. Nelle traduzioni dice nei luoghi celesti, ok? Ma la parola luoghi, questa è una nota molto importante, la parola luoghi nel testo originale non c'è. Cioè abbiamo, noi ci inventiamo pure delle parole proprio per scaricare sempre la responsabilità. No, perché le benedizioni sono nei luoghi celesti, è come se ci arriva, è un biglietto da accattare. Nei luoghi celesti, quindi devi andare nei luoghi celesti, le devi prendere e le devi portare nei luoghi terrestri. Queste stupidaggini io le insegnavo una volta, io ho fatto mea culpa davanti a Dio 16 anni fa quando insegnavo queste stupidaggini, perché le benedizioni si dovevano andare a prendere nei luoghi celesti, prendere, come? Non si sa, però credici, le dovevi prendere e portare nei luoghi terrestri. Come si fa? Non si sa, non si capisce, però alla fine impareremo, poi morirai dicendo finalmente ho imparato come. E come si fa? Boh, perché poi muori e non lo puoi dire più. Benedetto sia Dio, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, il quale ci ha già benedetti con ogni benedizione spirituale celeste in Cristo. Le benedizioni non sono nei luoghi celesti, le benedizioni sono in Cristo. Domanda, dove abita Cristo? Dov'è che abita Cristo? Allora tutte le benedizioni, se sono in Cristo, sono dentro di noi. Quindi se io ho bisogno di guarigione, non viene da fuori. Viene da dentro. La voce del Signore non viene da fuori. Mosè. Questo nei 10 comandamenti, il film. Mosè. La voce dello Spirito Santo viene da dentro, perché lo Spirito Santo abita dentro. I doni dello Spirito non vengono da fuori, i doni dello Spirito vengono da dentro, è già tutto dentro di te. E questa è la rivoluzione del Nuovo Testamento e dell'opera di Cristo, è questa. Tu sei diventato il Tempio dello Spirito Santo. Alleluia. Tu sei diventata la casa di Dio, la dimora di Dio. Quindi non devi andare dove Dio è, ma dove tu sei, Dio sarà. Questo è meraviglioso. Una volta per trovare Dio dovevamo andare dove Lui era, e dove era Dio? Dio si trovava nel luogo santissimo. Dove? A Gerusalemme. Dove? In Israele. Dove? In qualche parte sperduta del mondo. Dove Dio si manifestava, tu dovevi andare. Infatti, durante le feste, tutti i giudei proseliti di tutte le nazioni si raccoglievano a Gerusalemme, perché andavano a Gerusalemme a adorare. Vi ricordate a Pentecoste? Quando scese lo Spirito Santo, la Bibbia dice che venivano da tutte le parti del mondo per adorare Dio nel giorno della Pentecoste. E cosa è successo nel giorno della Pentecoste? Lo Spirito Santo è stato dato, dice la Bibbia, e tutti furono ripieni di Spirito Santo. Noi dobbiamo ritornare ad avere comunione con lo Spirito Santo, a parlare con Lui, a discutere con Lui, a chiacchierare con Lui, anche a litigare con Lui. Non è un problema, Lui non si offende. A volte è meglio litigare con una persona che essere indifferente con quella persona. È vero o no? Che l'indifferenza uccide molto più dei litigi. L'indifferenza è un'arma silenziosa, significa uccidere le persone col silenziatore. Fa molto più male che fare del male in maniera diretta. Noi dobbiamo ritornare ad avere contatto e comunione con lo Spirito Santo. Guardate in Giovanni capitolo 16, andiamo verso la conclusione. Giovanni 16, il versetto 12, dice così: molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando però verrà lo Spirito di verità, egli vi guiderà alla verità tutta intera, perché non parlerà da sé, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annunzierà le cose future. Egli mi glorificherà, perché prenderà del mio e ve lo annunzierà. E tutto quello che il Padre possiede è mio, per questo ho detto che prenderà del mio e ve lo annunzierà. Gesù introduce la persona dello Spirito Santo e dice: egli sarà il mio sostituto. Vedete cari, noi abbiamo sempre a che fare con Gesù, ma Gesù ha detto di avere a che fare con lo Spirito Santo. Molti entrano nella problematica della gelosia. In che senso? Non posso pregare troppo lo Spirito Santo, sennò poi Gesù si offende. Noi ridiamo, guardate che le chiese sono piene di queste cose. Noi dobbiamo pregare solo il Padre, vero Angelo? Noi dobbiamo pregare solo il Padre, perché sennò poi Gesù ci rimane male. E poi se preghiamo troppo lo Spirito Santo, poi Gesù si arrabbia. Una chiesa del Brasile, riunione, una chiesa molto particolare, molto, molto particolare. Entra una persona nuova, per la prima volta si è messa e viene davanti al primo posto. In quella comunità sapevano chi erano tutti i membri, appena vedevano una persona nuova la adocchiavano subito. Allora parte il primo ministro profeta dalla prima fila, si fa tutto il giro e ci va di dietro. Gli mette una spalla e gli fa: ma chi è? E lui gli fa: io sono il Padre, io ho visto tutto quello che tu hai fatto, se non ti penti dei tuoi peccati, la mia benedizione non scenderà mai nella tua vita. Io sono il Padre. Lo lascia, ritorna al suo posto. Parte il secondo profeta e gli arriva di dietro di nuovo con la mano: io sono il Figlio. Non sto aggiungendo niente. Io sono il Figlio. Non ti preoccupare, con il Padre ci parlo io. Parte di nuovo, ritorna in prima fila. Riparte il primo. Di nuovo, Dio. Io sono il Padre e non devo parlare con nessuno. Quello che io ti ho detto rimane per sempre. Noi assistiamo a degli spettacoli assurdi e la gente alla fine o ci crede o prende per pazzi o prende in giro. Ma non ci rendiamo conto che oggi l'immagine sbagliata che Dio ha delle persone è purtroppo a causa della Chiesa. Molte persone non vogliono più avere a che fare con Dio perché la Chiesa ha dato scandalo. E quando parlo di Chiesa in senso generale, chiaramente. E qua non c'è qualcuno peggio, qualcuno meglio. Mi comprendete? Noi dobbiamo spingere le persone ad un rapporto intimo e profondo con lo Spirito Santo. Mi ricordo un ragazzo qualche anno fa, si convertì dalla droga, c'erano quattro ragazzi che spacciavano, rubavano, avevano avuto a che fare con la malavita, eccetera, eccetera. Tutti e quattro, dei quattro amici per la pelle, vennero in comunità, mi ricordo, e il Signore li toccò in maniera incredibile. Tutti e quattro cambiarono da un giorno a un altro. Uno di questi era un drogato, si faceva di eroina, era pure uno spacciatore, ma era drogato ad alti livelli. E uno dei miracoli più straordinari che fece il Signore nella sua vita è che da un giorno all'altro fu liberato dall'eroina senza crisi di astinenza. Fu un miracolo, fu una bomba che esplose nel paese. Infatti arrivarono così tanti giovani perché Dio aveva toccato un ragazzo molto particolare. E non posso mai dimenticare, lui non leggeva la Bibbia, non aveva molta esperienza con le cose di Dio, erano i primi tempi, erano le prime armi, quella genuinità bellissima che vorresti che continui nella vita di ogni singola persona. Mi ricordo che durante una riunione era lì, lo vedevo con le mani alzate, estasiato dalla presenza di Dio. E alla fine della riunione venne da me e mi disse: Corrado, io ho provato la droga migliore a Catania, ho provato di tutto e di più, droghe vere, droghe sintetiche, droghe naturali, ho sniffato, ho fumato, mi sono iniettato di tutto, gli acidi, i prodotti chimici, i detersivi, medicinali, ho provato di tutto, ma niente può essere paragonato alla presenza dello Spirito Santo nella mia vita, perché è migliore di qualunque droga io abbia mai provato in vita mia. Non c'è niente che possa eguagliare la presenza e la dolcezza dello Spirito Santo nella mia vita. Noi dobbiamo riportare le persone ad un'esperienza genuina con lo Spirito Santo. Dobbiamo riportare le persone non a seguire delle leggi, non a seguire dei versetti, non a seguire delle regole. Questo si fa e questo non si fa, perché questo non è compito nostro, questo è compito dello Spirito Santo. Fare sentire le persone amate, farle sentire accettate, farle sentire cambiate. Noi non possiamo dare dei parametri, perché nel momento in cui facciamo questo noi stabiliamo dei parametri e facciamo andare avanti le persone su quello che noi pensiamo sia giusto. C'è una ragazza, una mia amica, che dopo che ha dato la sua vita al Signore ha continuato a fare determinate cose. Lei entrò in una chiesa evangelica e dopo qualche mese le chiesero di essere presente alla cresima. Ora, in alcuni ambienti evangelici tu non puoi più entrare nella chiesa cattolica, non puoi più, è quasi scandaloso. E lei sentì dallo Spirito Santo invece, no, vai, fu lo Spirito Santo ad andare a parlare con lei. Le andò a quella cresima, partecipò a tutte le cose, a tutta la cerimonia, lì presente. E lei diceva: Signore, perché sono qua? Perché sono qua? Perché sono qua? E arrivato a un certo punto, lei si trovò da sola a parlare con il prete. E lei cominciò a testimoniare della sua esperienza con Cristo. E il prete la guardò e cominciò a piangere. Disse: io ho provato la stessa cosa tanti anni fa, ma ho perso questo. E se tu sei qua oggi è per riaccendere il fuoco di Dio nella mia vita. E il prete chiese a quella ragazza: prega per me. Un uomo di un'umiltà straordinaria, strabiliante. Lo Spirito Santo ci guida lì dove magari ci viene detto di non andare. E grazie a Dio lei disobbedì agli uomini, ma obbedì allo Spirito Santo. Perché non c'è vestito, religione, non ci sono bandiere o partiti nel cristianesimo. Ci sono persone che hanno bisogno. In ogni singola situazione, in ogni singolo luogo dove le persone si radunano, noi dobbiamo riportare le persone a dipendere dallo Spirito Santo. Guardate qui in Atti al capitolo 13. In Atti al capitolo 13. C'erano, al versetto 1, c'erano nella comunità di Antiochia profeti e dottori. Barnaba, Simeone, soprannominato Niger, Lucio di Cirene, Manaen, compagno d'infanzia di Erode Tetrarca e Saulo. E mentre essi stavano celebrando il culto del Signore e digiunando, lo Spirito Santo disse. Lo Spirito Santo disse. Ora, come lo disse? Ora, la Bibbia qua dice al versetto 1 che c'erano dei profeti. Lo Spirito Santo non parla così, c'era bisogno di una bocca, di qualcuno che parlava. Ma non è meraviglioso qua quando dice: e lo Spirito Santo disse: riservate per me Barnaba e Saulo per l'opera alla quale li ho chiamati. Allora, dopo aver digiunato e pregato, imposero loro le mani e li accomiatarono. Ed essi dunque inviati dallo Spirito Santo. Chi erano Paolo e Barnaba? Paolo e Barnaba erano i fondatori della chiesa di Antiochia. Può lo Spirito Santo mandare via i fondatori di una comunità? Lui è Dio e fa quello che vuole. Gesù disse: è bene che io me ne vada. Ma insomma, il suo Spirito Santo se ne fa andare via sempre i migliori, com'è? Comprendete di cosa sto parlando? Noi pensiamo in una comunità, i fondatori, i padri fondatori sono quelli che dovranno rimanere lì fino alla morte. No, lo Spirito Santo ha detto, devono andare. Perché? Perché ci sono altre opere da fondare. Lo Spirito Santo propone sempre una crescita e uno sviluppo. La religione ti vuole mantenere piccolo. La tradizione ti vuole mantenere minuscolo, ti vuole mantenere bloccato, paralizzato, congelato, non vorrà mai farti espandere. Lo Spirito Santo invece è colui che ti guida verso dei territori che tu non conosci e ti fa fare delle cose che tu non avresti mai pensato e mai immaginato. Ma pensate ad una ragazzina di 15 anni che gli appare un angelo e ci dice: tu sei incinta. Ma è normale una cosa del genere? Ma non è normale questo, non è neanche normale che il suo fidanzato ci abbia creduto. Scusa, tu hai una fidanzata di 15 anni e dici: sono incinta, però non ho toccato uomo, è stato lo Spirito Santo. Ah, ora così si chiama. Ora così si chiama. Vedete una cosa straordinaria, quando lo Spirito Santo, ascoltatemi, questo sento molto forte, quando lo Spirito Santo ti parla e ti guida, lui ti metterà accanto alla persona giusta. Quando lo Spirito Santo ti guida e opera nella tua vita, ricordati sempre che lo Spirito Santo ha già preparato la persona giusta da metterti accanto. Persone che crederanno in quello che lo Spirito Santo ti sta dicendo. Pensate a Giuseppe. Se avesse rinunciato, pensate a Giuseppe, se invece di avere, di credere, poi Dio gli parla in un sogno, ma in quel momento, se avesse invece denunciato Maria, come succedeva a quel tempo, Maria sarebbe stata lapidata. Ma Giuseppe era un uomo saggio, un uomo che si mise in discussione, e la notte successiva un sogno, Dio gli parla in sogno e gli dice: guarda che quello che sta succedendo nella vita di Maria è opera mia, fidati di me e fidati di lei, non ti ha detto una bugia, non ti sta prendendo in giro, è la verità, lei è incinta e sono stato io. Non puoi fare a pugni con Dio se mette incinta la tua ragazza. Tu sei Dio, fai quello che vuoi. Vedete, noi possiamo scherzare con questo e comprendere l'imbarazzo di quel momento. Ma quando lo Spirito Santo comincia ad operare, lui fa cose folli, lui fa cose che vanno fuori dal normale. Non ci sono cose sagge a livello umano, non sono cose normali, perché lui non è normale, Dio non è normale e quindi non fa cose normali, Dio non è un uomo e quindi non fa cose umane. Come si può riempire un bambino di Spirito Santo sin dal grembo di sua madre? Ma chi ci aggiuva lo Spirito Santo già nel grembo di sua madre? Eppure era un segno evidente che Dio stava facendo qualcosa. Elisabetta fu ripiena di Spirito Santo, Zaccaria fu ripieno di Spirito Santo, Maria fu messa incinta dallo Spirito Santo, Simeone, quell'uomo meraviglioso al Tempio, fu ripieno di Spirito Santo, fu guidato dallo Spirito Santo. Lo Spirito Santo c'entra ogni volta che Dio deve operare, c'è bisogno dell'opera dello Spirito Santo. Ma un giorno qualcuno disse nelle nostre comunità: se lo Spirito Santo se ne dovesse andare da un momento all'altro, più del 90% delle nostre attività continuerebbe indisturbato. La domanda è proprio questa: quanto di quello che stiamo facendo è nato dallo Spirito, guidato dallo Spirito? Se lo Spirito Santo se ne andasse da un momento all'altro, la domanda è: ce ne accorgeremmo? Non dobbiamo rispondere, ok? È una domanda molto provocatoria, ma mi capite il motivo per il quale l'ho fatta. La chiesa di Laodicea, la chiesa di Laodicea, vi ricordate la chiesa di Laodicea? Noi usiamo quel versetto scritto in Apocalisse 3:20 per evangelizzare. Vi ricordate Gesù cosa dice a Laodicea? Ecco, io sto alla porta e busso, se qualcuno ode la mia voce e mi lascia entrare, io entrerò e cenerò con lui ed egli con me. Noi parliamo di questo versetto con quelli che pensiamo che non conoscono Gesù, ma Gesù stava parlando con la Chiesa. Stavano facendo il culto e Gesù non c'era. Stavano facendo il culto e Gesù non c'era. Stavano facendo il culto e Gesù. Sono Gesù. Gesù, lasciaci stare, ti stiamo adorando. Sono Gesù. Signore, per favore, lasciaci, ti stiamo servendo. Sono Gesù. Signore, mizzica però, sei insistente. Aspetta un attimo. Non l'hanno fatta entrare. Si racconta la storia di un barbone che andò in una chiesa il 24 dicembre, stava nevicando, c'era molto freddo, e dentro la chiesa stavano facendo un agape, stavano mangiando, stavano cantando, si stavano divertendo, stavano celebrando il Natale. Un barbone andò alla porta e bussò. Era sporco, ma c'era freddo. Era sporco, ma c'era freddo. E lui chiese di entrare. E gli hanno detto che non poteva entrare perché stavano celebrando il Natale. Lui chiese: per favore, ho freddo. Se non è possibile, se entri sporchi tutto. Ho fame, abbiamo quasi finito tutto. E questo barbone se ne andò nella panchina di fronte alla comunità a piangere. E mentre stava piangendo, un uomo gli si accostò e si sedette accanto a lui. Ed era Gesù. E gli disse: perché piangi? Lui disse: perché sono andato in quella chiesa, ho bussato, ho freddo, ho fame, non mi hanno fatto entrare. E lui ha detto: non preoccuparti, non te la prendere. Io sono anni che tento di entrare. Sono anni che ci provo. Comprendete? Riusciamo a fare l'opera di Dio, per Dio, senza di Lui. Vi ricordate quando Gesù entra a Gerusalemme sopra un asino e tutti cantano: Osanna, Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore. E i farisei vanno da Gesù. Dicono: fai azzittire i bambini, stiamo facendo il culto a Dio. Loro stavano adorando Dio e Dio stava passando alle loro spalle. Loro stavano adorando Dio e Dio, fatto uomo, stava camminando dietro di loro. E appena entra, la prima cosa che fa qual è? Oh, quando lui entra nella porta detta la Golden Gate, la porta d'oro. Non so quanti sono stati a Gerusalemme, hanno vista. Entrando per la porta d'oro, scendendo dal Monte degli Olivi, quando entri per la porta d'oro, che è chiusa oggi, ma quel tempo era aperta, molti si aspettavano perché gridavano: Osanna, Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore, Osanna, Osanna, che significa: Signore, liberaci ora, liberaci ora, liberaci ora. E tutti pensavano che quando Gesù, cavalcando l'asino, entrava dentro la città, lui girava verso destra e andava al quartier generale dei Romani per liberare Gerusalemme e Israele dai Romani. Ma quando Gesù entra, va a sinistra e va verso il Tempio. E voglio farvi vedere una cosa, con questo vi prometto che concludo. Questo forse è una rivelazione per qualcuno. Giovanni capitolo 2, versetto 13. Leggiamo dal verso 11, perché questo ci dà un riferimento temporale, un riferimento proprio del tempo. Versetto 11 parla delle, lì parla delle nozze di Cana. Vi ricordate quando Gesù trasforma l'acqua in vino? E dice al versetto 11: così Gesù diede inizio ai suoi miracoli in Cana di Galilea e manifestò la sua gloria, e i suoi discepoli credettero in lui. Quindi Giovanni 2 parla del primo miracolo che Gesù fa, il primo in assoluto. Versetto 12: dopo questo fatto discese a Cafarnao insieme con sua madre, i fratelli e i suoi discepoli, e si fermarono colà solo pochi giorni. Si avvicinava intanto la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel tempio gente che vendeva buoi, pecore, colombe e i cambiavaluti seduti al banco. Fatta allora una sferza di cordicelle, scacciò tutti fuori dal tempio con le pecore e buoi, gettò a terra il denaro dei cambiavalute e ne rovesciò i banchi ai venditori di colombe e disse: portate via queste cose e non fate, dite insieme a me, non fate. Non fate della casa del Padre mio un luogo di mercato. I suoi discepoli si ricordavano che sta scritto: lo zelo per la tua casa mi divora. Andate in Marco al capitolo 11. Versetto 15. Marco 11, versetto 15. Andarono intanto a Gerusalemme ed entrato nel tempio si mise a scacciare quelli che vendevano e comperavano nel tempio. Rovesciò i tavoli dei cambiavalute e le sedie dei venditori di colombe, non permetteva che si portassero cose attraverso il tempio e insegnava loro dicendo: non sta forse scritto la mia casa sarà chiamata casa di preghiera per tutte le genti? Voi invece ne avete fatto, ditelo insieme a me, ne avete fatto una spelonca di ladri. Io sono pienamente convinto che Gesù purificò il Tempio 2 volte. Perché Giovanni 2 dice che quello era l'inizio del suo ministero, la prima Pasqua del suo ministero. Lui entra nel Tempio e dice: non fate della casa del Padre mio una casa di mercato. La seconda volta, alla fine del suo ministero, lui entra e dice: avete fatto della casa del Padre mio una spelonca di ladroni. 2 volte. Perché? Perché Dio è un Dio della seconda opportunità. Non fate, dopo 3 anni, avete fatto. Perché sto dicendo questo? Perché se la nostra attività, il nostro servizio non è guidato, unto e ispirato dallo Spirito Santo, diventerà occasione di mercato. Non sto parlando semplicemente di soldi, sto parlando di arrivismo personale. E questo è vero in ogni realtà religiosa. Se lo Spirito Santo non è colui che conduce la nostra vita, noi trasformeremo il servizio a Dio come un'occasione per metterci in mostra. Noi abbiamo bisogno dello Spirito Santo, abbiamo bisogno di parlare con Lui, abbiamo bisogno che Lui ci guidi, noi abbiamo bisogno di pregare con Lui, noi abbiamo bisogno che Lui ci si manifesti nella nostra vita, noi abbiamo bisogno che Lui parli a noi, noi abbiamo bisogno di ascoltare lo Spirito Santo. Noi dovremmo stare un po' più di tempo in silenzio ad ascoltare lo Spirito Santo, perché noi parliamo tanto, cantiamo tanto, e non è sbagliato, è buono, ma dobbiamo imparare ad avere dei momenti di silenzio dove possiamo ascoltare quello che Lui ha da dirci, perché Lui ci spingerà verso il meglio e verso l'eccellenza. Lui distruggerà tutto quello che noi stiamo cercando di edificare con i nostri parametri, e Lui ci dirà di andarlo a demolire. E molto spesso iniziamo con lo spirito e terminiamo nella carne. Allora abbiamo bisogno di ritornare in ginocchio, di ritornare in silenzio. Se è necessario riprendere delle buone abitudini, come ad esempio fare un digiuno, che non ha un aspetto meritorio, ma è semplicemente stare là, rinunciare al mangiare per ascoltare la voce del nostro Padre Celeste. Ci sono situazioni di confusione in questo momento nella tua vita? Hai bisogno di ascoltare la voce di Dio. Non hai bisogno di una profezia. Hai bisogno di ascoltare la voce di Dio. Non hai bisogno del profeta che viene all'ultimo momento, di qualcuno che ti impone le mani. Noi abbiamo bisogno di ascoltare la voce dello Spirito Santo. Perché? Perché se Lui ti parla, questo credente è una fede che ti renderà inarrestabile. Se lo Spirito Santo ti parla e tu ascolti la sua voce, questo farà di te una persona che non si può fermare. E potranno fare quello che vogliono nella tua vita, ma nessuno riuscirà mai a fermarti. Perché? Perché è Dio che ti ha parlato. Pensate a Saulo e a Barnaba. Dio li ha mandati, lo Spirito Santo li ha mandati, lo Spirito Santo li ha guidati, hanno conquistato il mondo per Cristo, perché venivano da una chiesa unta? No, non era neanche la chiesa di Gerusalemme. Qualcuno aveva pregato, gli apostoli avevano pregato per loro, neanche per idea, gente che nessuno conosceva. Fratelli, voi potete diventare una delle chiese più straordinarie del nord Italia se semplicemente ascoltate lo Spirito Santo e vi lasciate guidare e ispirare da Lui. Nessuno vi potrebbe fermare, nessuno. Nessuno. E se ognuno di noi, come singole persone, riusciamo ad avere questo contatto e questo rapporto intimo con lo Spirito Santo, allora Dio potrà partorire attraverso di te qualcosa che cambierà il mondo e cambierà. Nel nome di Gesù. Ci credi tu? Ci credi tu? Che non c'è limite a quello che Dio può fare quando trova una persona disponibile? Perché Dio non è alla ricerca di persone perfette. Dio è alla ricerca di persone disponibili, una persona come Maria che dicono: ecco la serva del Signore, mi sia fatto secondo la tua parola. Alleluia. Uomini e donne come Simeone che dicevano: finalmente ora posso morire. C'è un uomo che non lo potevano uccidere, non poteva morire perché Dio gli ha detto: tu non morirai finché non vedrai la salvezza di Israele. Ci si poteva ammalare di qualunque malattia, lo potevano prendere di petto con un camion e lui si alzava in piedi e diceva: Dio mi ha detto che io non morirò perché io vedrò con i miei occhi la salvezza di Israele. Quando Dio ti parla, quando Dio ti dà delle promesse, tu diventi inarrestabile. Nessuno ti può buttare giù. Ti potranno sotterrare vivo, uscirai sempre. Perché? Perché colui che ha iniziato una buona opera in te la porterà a compimento. Nessuno ti potrà fermare. Devi ascoltare la sua voce. Ascoltare la sua voce. Questo fa di te una persona impavida. Una persona che è capace di affrontare chiunque. Uomini straordinari come Francesco, San Francesco, uomini come Martin Lutero, uomini come Madre Teresa, uomini come Martin Luther King, uomini incredibili che hanno fatto la storia dell'umanità. Perché? Perché Dio aveva parlato. Uomini che avevano sogni, che avevano visioni, che avevano promesse da parte di Dio e gli hanno detto: tu vedrai l'adempimento delle mie promesse nella tua vita. Alleluia. Noi non possiamo andare avanti con le promesse che Dio ha fatto ad altri. Dio deve parlare al tuo cuore. Tu lo devi pretendere nel nome di Gesù. Tu devi pretendere che Dio parli alla tua vita. E se questo succederà, e nel nome di Gesù succederà, la tua vita avrà un cambiamento incredibile. Alziamoci in piedi, dai. Alleluia. Puoi chiudere un attimo i tuoi occhi? Puoi chiudere un attimo i tuoi occhi? Puoi parlare con lo Spirito Santo? Dice: ma come si fa? Come se stessi parlando con una persona. Lui è una persona. Parla con lui. Parla con lui. Parla con lui. Discuti con lui, non stare in silenzio, parla con lui. Chiedi allo Spirito Santo di parlare alla tua vita. Chiedi allo Spirito Santo di darti delle promesse, delle parole, e queste parole non ti lasceranno più andare. Comprenderai e scoprirai che non sarai più tu ad inseguire Dio. Ma sono le sue parole che non ti daranno più pace, perché le promesse di Dio saranno talmente vive, talmente poderose nel tuo cuore che non riuscirai più a dormire, perché quelle parole faranno in modo che i tuoi sogni diventino realtà. Tu comincerai a vivere i tuoi sogni e non vorrai più dormire per sognare, perché quello che vivrai sarà un sogno realizzato. Alleluia. Rinuncia alla religiosità, rinuncia al sentirti chissà cosa, semplicemente parla con lui, perché la nostra vita ha valore quando lo Spirito Santo opera, la nostra vita ha valore quando lo Spirito Santo lavora nelle nostre vite, quando lui parla, quando lui ci dirige, quando lui ci ispira. Quando è stata l'ultima cosa che hai fatto una cosa folle? Oh, non pensiamo che siano semplicemente cose eclatanti. A volte Dio ci chiede semplicemente di amare qualcuno che non è amabile secondo i nostri parametri. Dio ci chiama a portare la spesa a qualcuno che sta male, ad essere pratici, a fare un'offerta magari a qualcuno che tu sai che ha necessità, o magari qualcuno di cui non sai assolutamente niente, e Dio ti dà un sogno, Dio ti dà una parola, Dio ti dà un input, e tu cominci a muoverti nello Spirito, perché è lo Spirito che ti sta guidando. Dio ti dà parole, Dio ti dà sogni, Dio ti dà visioni, Dio ti visita. lo devi chiedere, lo devi pretendere. Devi pretendere di essere libero e libera da uno stile di vita religioso che è fatto semplicemente di routine o di semplici riunioni. Parla con lui in questo momento. Sole che esce e che nella massa, preghiamo nello spirito. Ora lo posso toccare, lo posso te. Dai, alziamo le nostre mani tutti insieme e cantiamo. Gesù, Gesù, Gesù. Padre. Santo, Spirito Santo, Santo Spirito, Spirito Santo, Spirito, Spirito, Spirito. Oh, lascia che lo Spirito, lascia che lo Spirito Santo agisca nella tua vita. Dai, lascia che lui agisca nella tua vita. Chiedigli di portarti in profondità. Chiedigli di portarti in profondità. Chiamalo. Spirito, Spirito Santo. Santo Spirito. Cantiamolo, cantiamolo. Apriti, 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 apriti allo Spirito Santo. Cora la basciata cara la bara la bara la bossuta coro scede chiara la basciata. Apriti allo Spirito. Spirito Santo, il suo fiume, il suo fiume, il suo fiume, il suo fiume, il fiume dello Spirito che scorre, il fiume del suo Spirito che scorre. Core blesse Signore, posso chiedere scede che. Alcuni di voi si troveranno a fare cose che non hanno mai fatto prima. Cominceranno ad avere una sensibilità allo Spirito Santo come mai prima. Sperimenterete una libertà come mai prima. Una freschezza come mai prima. Una genuinità come mai prima. Vi sentirete continuamente ubriachi e presi dallo Spirito. Correremo sonde, voscione, che leremo sonde, che le blastine. Alleluia, Spirito, Spirito. Cantiamo al Padre, dai. Padre, Padre, Padre. Gesù, Gesù, Gesù. Ci saranno nuovi progetti che lo Spirito Santo partorirà nel grembo di qualcuno. E qualcuno si chiederà come Maria: io non conosco uomo. Signore, non ho i soldi per farlo. Signore, non ho amicizie importanti per farlo. Signore, non ho abbastanza persone per farlo. Ti chiederai come Maria: come succederà questo? E la risposta sarà sempre la stessa: lo Spirito Santo verrà su di te e la potenza dell'Altissimo ti adombrerà, perché non è né per forza né per potenza, ma è per il mio Spirito, dice l'Eterno. Non dipende da quanti soldi hai, non dipende da quanti amici hai, non dipende da che posizione hai, non dipende da quanta forza tu abbia, dipende dallo Spirito, dipende soltanto se il tuo cuore è aperto e disponibile alla sua opera. Ci sono case che si apriranno da questo giorno in poi per ricevere momenti di preghiera, momenti di benedizione, momenti di guarigione, momenti dove lo Spirito Santo parlerà. Ci sarà una nascita spontanea di riunioni, di preghiera, di digiuni, momenti dove si cercherà la faccia di Dio e dove si ascolterà lo Spirito Santo. Ci saranno delle cose spontanee che nasceranno, ci saranno degli inviti a pranzo o a cena che si trasformeranno in digiuni di preghiera per ascoltare e stare con la parola, stare con la scrittura e pregare Dio. Ci saranno momenti di caffè o di tè insieme che si trasformeranno in momenti spontanei di preghiera, dove lo Spirito Santo sarà così presente che le persone cadranno in ginocchio nella presenza di Dio, e in queste riunioni di preghiera produrrà nuove conversioni, produrrà delle consacrazioni a Dio come mai prima, e voi vedrete giovani come mai prima venire a Cristo e ritornare a Cristo in una maniera nuova, fresca, spontanea, al di fuori di ogni forma di struttura o di cose precostituite. Il movimento dello Spirito Santo sarà genuino nelle vostre case, sarà genuino nelle vostre case, sarà genuino e spontaneo nelle vostre case, e vi troverete a pregare con gente impensabile, e gente impensabile fino a oggi chiusa allo Spirito Santo, al messaggio del Vangelo, diventeranno predicatori straordinari e testimoni eccellenti della potenza dello Spirito Santo, perché non è per la vostra forza né per la vostra potenza, non è per le vostre abilità, dice il Signore, è per il mio Spirito, è per il mio Spirito. Jesus, my Savior, che show the cross, the cross, the care of us, and the love of God, the love Ora ba candele de bossoto coro la basciata che era la bassanda la basciata che era la. Chiedi allo Spirito Santo stasera di fare di te uno strumento meraviglioso nelle sue mani. Dillo, dillo: eccomi, mi sia fatto secondo la tua parola, Signore. Eccomi, mi sia fatto secondo la tua parola, Signore. Eccomi davanti a te, mi sia fatto secondo la tua parola, secondo le tue promesse. Non abbiate paura del santo disordine che lo Spirito Santo produrrà in mezzo a voi. Non abbiate paura di questo disordine soprannaturale e santo, perché è Dio che si muoverà ed è Dio che farà operare. E nel momento in cui voi giudicherete qualcosa che lo Spirito Santo farà, voi vedrete ancora di più l'opera di Dio e dovrete essere pronti a ricredervi in quello che Dio farà in maniera spontanea, perché Dio si servirà, lo Spirito Santo si servirà di gente impensabile. Che Dio sia Dio, che Dio sia Dio. Shokora la bashata che Dio sia Dio. Oh, 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 oh. Cantiamo lo Spirito Santo, dai. Spirito, Spirito, Spirito. Oh, 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 oh. Spirito, Spirito.
Una posizione in questo momento con lo Spirito, anche solo uscendo dal tuo posto, mettendoti nel mezzo, spostati dalla posizione che ti sei messo umanamente, lascia che lo Spirito ti possa spostare e porre davvero in questo tempo glorioso. Prendi questo coraggio davanti a Dio, davanti agli uomini, lascia davvero che Lui possa spostarti. Mettiti nel mezzo come l'uomo dalla mano inaridita, perché quella mano cominci a operare in questo regno, a mostrare miracoli, prodigi, guarigioni, liberazioni, potenza, amore, carezze, benedizioni, abbracci, dichiarazioni. Lascia davvero che oggi sia il tempo nel quale tutto avviene. Avviene, vieni qua davanti, vieni solo qua davanti, non per ricevere una preghiera, ma per affermare davanti a Dio la tua disponibilità. Vieni pure, vieni nel nome di Gesù.
Preghiamo, continuiamo.
Prendiamoci per mano, dai. Sosteniamoci gli uni gli altri. Siamo una famiglia. Siamo il suo popolo. Oggi che siamo tornati a casa tutti nella consapevolezza di questo Padre straordinario che ci ama, sosteniamoci gli uni gli altri. Esortiamoci gli uni gli altri, amiamoci gli uni gli altri, amen.
Spirito, Spirito, Spirito. Alleluia. Andrea, il Signore mi fa sentire che questo dall'ultima riunione, però il Signore mi ha ricordato questo, nell'ultima riunione non l'avevo detto, però te lo volevo dire in maniera privata, però il Signore proprio mi fa sentire di dirtelo in maniera pubblica. Il Signore ti sta preparando, perché il Signore vuole usarsi di te, vuole servirsi in te per insegnare la scrittura, Ed è, sento molto forte che c'è un processo di lavoro, di un processo di cambiamento dentro di te, lo Spirito Santo sta facendo. E il Signore trasformerà il tuo modo di porti davanti alle persone. Da una persona timida, quasi vuole stare dietro, il Signore ti trasformerà e metterà grande franchezza nel tuo cuore, nella tua bocca. E Dio ti darà un intendimento proprio nella scrittura per insegnare alcune cose in maniera particolare, alcuni argomenti, ma la preparazione dello Spirito Santo andrà avanti in maniera meravigliosa. Però questa parola stasera serve per darti, serve come trampolino per la tua vita, perché lo Spirito Santo vuole convincerti che Lui vuole servirsi di te in questo aspetto, in questo ambito. Il Signore ti ammaestrerà e ti farà comprendere sempre di più su alcuni argomenti che tu insegnerai con grande franchezza e con grande semplicità. Le persone riceveranno veramente tanto. Alleluia. Spirito, Spirito, oh, oh, Spirito, Spirito, Spirito. Alleluia. Carmen, il Signore mi fa sentire una cosa per la tua vita, e che ci saranno delle persone particolari alle quali Lui ti manderà. Ci saranno delle persone molto particolari che tu dovrai raggiungere, delle persone di un certo livello sociale, persone importanti secondo la società. E non so come, ma quello che vedo è come se Dio ti stesse aprendo proprio delle porte in maniera soprannaturale. Non so di che cosa stiamo parlando, però sento di dirti questo, che il Signore proprio ti sta mettendo, è Lui che sta mettendo te nel loro cammino. E saranno quasi come degli incontri casuali, dove però poi Dio ti darà delle parole incredibili, delle chiavi per aprire alcune porte del loro cuore. Questa sarà un'occasione meravigliosa per predicare il Vangelo a queste persone. Dio si servirà di te. Dio si servirà di te in maniera particolare con queste persone che non metteranno mai piede in una chiesa, non metteranno mai piede in un ambiente religioso, ma Dio sta mandando te e li sta mettendo te sul loro cammino, alleluia, per poterli raggiungere in maniera meravigliosa, alleluia. Sento così forte stasera che ci saranno delle... penso a quella riunione che abbiamo fatto a casa di Marisa l'altra volta, e il Signore mi faceva vedere come delle case che si aprivano per fare riunioni di preghiera, riunioni spontanee, cose organizzate e meno organizzate, ma quello che vedevo lo Spirito Santo in maniera spontanea organizzava gruppetti, persone, amici che si riunivano quasi per un caffè, per un tè, per un pranzo, per una cena, dove lo Spirito Santo in maniera meravigliosa operava, e quelle riunioni che sembravano delle riunioni normali tra amici venivano trasformate in maniera gloriosa in riunioni di preghiera, dove lo Spirito Santo cominciava a parlare, e dove vedo proprio in maniera particolare dei genitori che cominciano a pregare per i propri figli in lacrime, che stanno lì disperati nella presenza di Dio a pregare per i loro figli, e vedo come Dio, ascoltando queste preghiere e vedendo queste lacrime, portando questi giovani nel suo regno in maniera meravigliosa. Oh, alleluia, 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 alleluia. Apritevi allo Spirito, cari, apriamoci allo Spirito, apriamoci allo Spirito, lasciamoci sorprendere da Lui, alleluia. Spirito, Spirito, Spirito.
questo momento che sembra, cioè che vorremmo non finisse, così immersi nella grazia, così immersi in questa benedizione, in questa certezza, in questa fermezza. In realtà, anche se finiamo la riunione, non finisce. E questo è il bello di questo Dio che vive in mezzo a ognuno di noi. Non rammaricarti che sta finito un tempo, perché in realtà quando finisce un tempo lui ne sta già aprendo un altro. Straordinario Signore della nostra vita, credi davvero che oggi siamo stati ingravidati tutti da quello spirito? E sono anch'io certa che è un tempo che apre molte meraviglie. Il tempo è pronto, le cose sono mature e i frutti sono ora da raccogliere. E io vedo, guardandovi, già l'opera di Dio. E se ci guardiamo, guardiamo già nello spirito, vediamo questi frutti, queste persone che passano attraverso di noi, che non sono solo persone, sono nomi, sono storie, e Dio tocca attraverso di noi. Questo popolo si allarga e queste mani che eravamo attaccate adesso sono tante, ancora di più. Se chiudete gli occhi ancora di più, nello spirito vediamo davvero una tela tessuta da tutti questi cuori uniti a gloria di Dio, che rischiarano la nostra nazione. Non ci siamo accorti mentre stavamo pregando con le bandiere, magari qualcuno ci ha fatto caso, ci siamo messe nei colori della bandiera d'Italia. Lo spirito ci ha messo così. Ho capito che questo che stava avvenendo qua, Dio l'aveva portato davvero in questa nazione, perché noi siamo chiamati ad andare in questa nazione e a trasformarla nel suo nome potente. Amen. Amen. Applaudiamo a quel Dio che ha scelto noi malgrado noi. Amen. Alleluia. Grazie, veramente. Grazie, 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 grazie. E cominciamo a muoverci in questo ministero per gratitudine a Lui. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Questa sera davvero ognuno di noi, anche oggi, una giornata meravigliosa, è stato riempito e questa grazia non può essere contenuta. Non può, siamo pronti a rilasciarla. Grazie Gesù, grazie. Lode e gloria a te, Signore. Benedetto tu sei.